Domenica 7 dicembre, buongiorno da Roberto Festa. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista a Vittorio Lingiardi che intreccia psicoanalisi, cinema, poesia, letteratura, vita per descrivere un'attitudine, una tendenza, un aspetto del carattere individuale, il masochismo, che però sta sempre più diventando fenomeno collettivo e sociale. E poi Giulia Binazzi nella sua rubrica Quante storie ci racconterà 10 libri per ragazzi che possono essere anche idee di lettura, di regalo per queste feste. Infine sarà nostro ospite Andrea Pennacchi con una sua nuova rivisitazione in chiave gialla delle opere di William Shakespeare, Una foresta di scimmie per Marsilio. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri delle 7 dicembre. Buongiorno da Roberto Festa.
Ancora buongiorno. Farsi male, lo possiamo fare in molti modi, con un amore infelice, sbagliato, che però continuiamo a inseguire, tarpando le nostre vite, l'opportunità che abbiamo in una sorta di vendetta contro gli altri, ma anche per esempio esponendoci, no, a un'autocritica feroce che alla fine ci distrugge più che aiutarci a vivere. Ma anche tante altre situazioni, mettendoci per esempio in situazioni pericolose, minacciose, sapendo molto bene che le nostre vite, le nostre sicurezze, i nostri sentimenti, la nostra libertà sono a rischio. La scelta per esempio di leader autoritari, dei tiranni, è un modo in fondo di farci male. Ci si può fare male in modo episodico nella vita, succede a tutti. Esiste però un farsi male, un masochismo che diventa struttura portante della nostra identità, che dà forma alla nostra personalità, alle nostre relazioni con gli altri. Di questo si occupa Vittorio Lingiardi in Farsi male, variazioni sul masochismo, che Einaudi ha pubblicato qualche giorno fa. Come i precedenti libri di Vittorio Lingiardi, anche questo è un viaggio, diciamo un racconto, un percorso che intreccia molte cose: psicanalisi, poesia, cinema, esperienze di tutti i giorni, politica, casi che appunto e pazienti che Vittorio Lingiardi ha seguito nella sua esperienza clinica, in uno sguardo appunto in cui il passato, la storia, le storie di ognuno si fanno continuamente riflessione sulle possibilità di futuro individuale e collettivo. Buongiorno Vittorio Lingiardi.
Buongiorno, buongiorno.
Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicanalista, poeta, il suo ultimo libro, sempre per Einaudi, è Corpo Umano. Allora Vittorio, anzitutto partiamo proprio dalla cosa più insomma elementare, cioè perché ti è sembrato interessante in questo momento della tua vita, del percorso tuo di analista, ma anche diciamo nella fase che attraversano le nostre società, ecco, perché ti è sembrato interessante e necessario occuparti di masochismo?
Ma un po' nasce dalla mia passione, dal mio interesse e dalla mia esperienza clinica e non solo, nei confronti delle nostre personalità, delle loro componenti, dei diversi ingredienti. Io poi mi occupo di disturbi della personalità, ma in questo caso non volevo tanto focalizzare la mia attenzione sul disturbo masochistico di personalità, come avevo fatto, per esempio, parlando del disturbo narcisistico di personalità, ma proprio su un arcipelago di espressioni, momenti della vita, diciamo attraversamenti che in alcuni casi sono inevitabili, relazioni con il dolore anche al quale insomma andiamo incontro, a volte un po' consapevolmente, e in altri casi invece sono proprio delle compagnie continue, delle biografie del dolore, per esempio appunto, come ricordavi anche tu, relazioni sbagliate, dolorose, di sottomissione che durano tanti tanti anni, ma non soltanto, mantenere un lavoro quando ci sono magari delle altre possibilità che però richiedono un po' di coraggio, un po' di cambiamento, invece rimanere ancorati a prigionie professionali, esistenziali, insomma gli esempi sarebbero infiniti, sono tutti gli esempi del non riuscire a volersi bene, del non riuscire a prendersi cura di sé. Ma guardando poi il mondo in generale, in questo momento in particolare, così ammalato di incapacità di volersi bene, incapacità di affrontare anche le complessità che naturalmente una lettura della realtà richiede sempre, la scelta di soluzioni semplicistiche che diventano poi sottomissioni a leader prepotenti e incaricati di risolvere i nostri problemi. Ecco, mi è sembrato che fosse un momento tra l'individuale e il collettivo in cui poter tirare il filo di questa parola complessa che nasce da un romanzo dell'Ottocento di Leopold von Sacher-Masoch, che è masochismo, che io poi però, diciamo, allontano dalle sue dimensioni più strettamente legate ai comportamenti sessuali e ritrovo invece appunto nel nostro funzionamento psichico, relazionale e anche politico.
Allora Vittorio, senti, tu descrivi il masochismo come, diciamo, la modalità, adesso semplifico un po', che ci fa impegnare in situazioni relazionali, professionali, di vita, che producono infelicità, sofferenza, frustrazione, senso di fallimento, quando invece sarebbero a nostra disposizione opzioni alternative molto meno dolorose. Poi però, tra le diverse teorie psicanalitica che appunto descrivi, citi Lacan, secondo cui il masochismo è fondamentale, per Freud era primario. Ecco, allora, come si conciliano questi due aspetti? Cioè, come una cosa che fa male, diciamo, alle nostre vite è anche fondamentale in qualche modo?
Beh, diciamo, è stando, diciamo, alla psicoanalisi classica, è l'inevitabile esistenziale movimento tra pulsione di vita e pulsione di morte. Io non ho, diciamo così, uno sguardo così pulsionale sul funzionamento psichico, però indubbiamente dobbiamo riconoscere da Freud in poi e molto anche in Lacan l'importanza di questa dimensione anche di attrazione per le condizioni dolorose, per le condizioni in cui a trionfare è un elemento di distruttività che nasce da tantissimi punti che la psicoanalisi ha dato. Per Freud, per esempio, il tema della colpa, il tema della ricerca di punizione. È il masochismo una dinamica che appartiene a tutto tondo alle nostre esperienze, proprio perché le esperienze della colpa, le esperienze della punizione, le esperienze dell'interiorizzazione di dimensioni che hanno a che fare con l'autoannullamento, con la sofferenza e la morte, fanno assolutamente parte della vita. Mi soffermo poi in particolare nell'analizzare alcuni meccanismi che sono molto legati all'esperienza del dolore autoinflitto, diciamo così, all'esperienza masochistica, che sono sostanzialmente la dimensione della coazione a ripetere, cioè il ritornare, forse anche per padroneggiare in qualche modo sui luoghi di un dolore primario, sui luoghi di un trauma primario che appartiene alla nostra vita infantile, nel tentativo, forse ripetendolo, di riuscire a trasformarlo, di riuscire a cambiarlo. E queste sono delle dinamiche che ritroviamo molto nella ripetizione di esperienze affettive dolorose, nella scelta di partner non indicati che producono poi appunto nostre sofferenze affettive profonde. L'altro tema che affronto è quello del sabotatore interno, che è una figura, anch'essa viene dalla psicoanalisi, soprattutto dalla psicoanalisi di Sandor Ferenczi, che mostra come l'interiorizzazione di una voce critica, di una voce negativa, di una voce svalutante, che è una voce che naturalmente viene dai nostri giorni, diciamo così, di crescita all'interno dei contesti familiari, sono voci di padri, voci di madri che ci abitano, colonizzano in qualche modo il nostro mondo interno e ci accompagnano appunto come una voce che ci spinge a svalutare la possibilità e la dignità dell'essere amati e ci fa sentire magari indegni, non meritevoli di attenzione e di amore, e quindi anche a ricercare condizioni che confermino questa indegnità. E poi, pensando per esempio ad Anna Freud, il grande tema dell'identificazione con l'aggressore, quando anche qui in un modo così per controllare, diciamo, la dimensione anche negativa, aggressiva che traumaticamente incontriamo nel nostro sviluppo, un modo forse per non pensare di meritare quello che stiamo subendo è identificarci con chi ci mette nella condizione di essere vittime, di essere aggrediti. Insomma, sono condizioni e costellazioni sfaccettate che la psicoanalisi, ma nel mio libro anche la poesia, il cinema, la letteratura, le esperienze di vita mi aiutano a raccontare appunto questo tema che hanno chiamato anche, diciamo, personalità autofrustrante, cioè che ci spinge a cercare inconsciamente molto spesso delle situazioni di sofferenza e di negatività, attenzione, quando sarebbero invece percorribili delle strade alternative che certamente presentano l'incertezza della novità, l'incertezza della ricerca, ma potrebbero in qualche modo sottrarci da quella gabbia che, ahimè, a volte è anche invece una sicurezza conosciuta della esperienza dolorosa.
Allora, senti, Vittorio, insomma, il libro è molto complesso, come dicevi tu, poi analizzi tante e diverse cose, no? Analizzi molte delle teorie che hanno descritto il masochismo nel corso di molti decenni. Ovviamente si tratta di analisi anche molto distanti, quindi insomma i temi sono tanti, la questione dell'esperienza infantile, la libido, il desiderio appunto legato indissolubilmente al dolore. Però vorrei farti una domanda. Allora, noi spesso usiamo e ascoltiamo il termine composto, sadomasochismo, sadomasochista. Allora, il sadico, diciamo, sperimenta la sofferenza attraverso l'altro e infliggendola, in qualche modo si identifica con l'altro e si identifica con quella sofferenza. Il masochista, tu spieghi, non gode tanto del dolore, ma del fatto di essere trattato come un oggetto di scarto dall'altro. Allora, ti chiedo, nella tua pratica analitica, quanto questi due atteggiamenti sono collegati, anche perché in entrambi i casi, mi sembra, adesso magari tu mi dici che non è vero, esiste un rapporto comunque forte e necessario, anche se ovviamente non felice, non realizzato, con l'altro. Cioè in entrambi i casi c'è un io, in qualche modo frantumato, che ha difficoltà a vivere con, ma che ha anche difficoltà a vivere senza l'altro. Allora, quanto tu hai, come dire, sperimentato anche, come il nesso tra queste due attitudini?
Ma diciamo che da un punto di vista psicologico, masochismo e sadismo non necessariamente formano una coppia, diciamo, di opposti complementari, anche se questo, diciamo, è un tema che poi la psicoanalisi ha affrontato in vario modo. Addirittura Deleuze dice che sadomasochismo è un
Sì.
nome malfabbricato, un mostro semiologico. Ma venendo, diciamo, un po' alla vita di tutti i giorni, è chiaro che diciamo la persona che attraversa e in qualche modo si incaglia, si impaluda nel territorio del masochismo deve avere una dimensione che spesso è molto interna, non è necessariamente un'altra persona che lo mette in quella condizione, lo tiene in quella condizione. Può essere una persona all'interno di una relazione, chiaro, ma può essere anche appunto un ideale, può essere un modo di guardare il mondo, può essere una scelta di lavoro, può essere una scelta di vita, può essere un modo di fare il genitore. Quindi, diciamo, la dimensione strettamente sadomasochista, cioè la persona che infligge la pena e la persona che la riceve, la subisce, si mette nella condizione di riceverla e di subirla, è una delle possibili costellazioni. Quello che a me interessava cogliere era soprattutto, diciamo, come dico spesso, un arcipelago di personalità, un arcipelago di possibilità in cui la personalità masochistica si esprime. E in questo senso racconto, per esempio, il versante onnipotente della personalità masochistica, quella per esempio che si immola in amori che poi sono destinati al fallimento, ma c'è una profonda convinzione invece di coronare un sogno in quell'amore e anche forse di trasformare, di piegare l'altra persona, sottomettendosi, ma esprimendo in questo modo però una forma in qualche modo di dominio, cioè farò di te quello di cui io che io voglio, quello che io desidero, oppure delle forme invece più francamente autodistruttive, dove c'è una forte storia post-traumatica, spesso c'è anche un livello di organizzazione borderline della personalità, e quindi siamo di fronte a soggetti che un po' come kamikaze autodistruttivamente puntano dritto proprio alle situazioni dolorose senza preoccuparsi mai delle conseguenze. Oppure un'altra declinazione che trovo importante, interessante, è quella del masochista virtuoso, cioè sembra la persona altruista, sembra la persona sempre devota e pronta ad aiutare, ma in realtà in questo caso vuole in qualche modo forse esprimere una sua superiorità morale. In realtà c'è poca stima di sé e questa poca stima di sé deve essere alimentata con la rinuncia, il sacrificio, proprio per far vedere che sulle proprie spalle c'è un fardello di fatiche che però sono finalizzate sempre a cause nobili e cause, diciamo così, che possono salvare il mondo. Non dimentichiamo poi appunto tutte le dimensioni complesse delle relazioni in cui a volte la persona che si immola, pensiamo a certi genitori, ma anche a certi amici, e inevitabilmente è condannata a uscirsene con la frase: con tutto quello che ho fatto per te. E la terribile risposta che sente ricevere è: nessuno te l'ha chiesto. E questo lo ritroviamo in un film molto interessante che è uscito l'anno scorso, in una commedia spagnola di Dani de la Orden, il nome del regista, che si intitola Casa in fiamme, appunto, dove una grande madre offre tutta se stessa per tenere insieme, rendersi indispensabile alla famiglia, e invece colleziona molte delusioni.
Senti, allora, proprio a proposito del cinema, tu sei sempre molto attento in questo, ma anche nei tuoi libri precedenti, al cinema, alla letteratura, cioè nutri questi libri di tante diverse esperienze, letture, cose viste, ascoltate. Allora, a un certo punto in questo libro compili una tua piccola cineteca masochista, la chiami, no? Ecco, allora, hai un film da citarci che... ce ne sono tantissimi, però ovviamente che secondo te racconta in modo particolarmente interessante, brillante e significativo la tendenza masochista?
Sicuramente il film, il regista che racconta più intensamente, più drammaticamente il tema del masochismo è Lars von Trier. Lui stesso dice: ogni volta che io mi esprimo, ogni volta che vedete qualche cosa di masochistico, ecco, quello sono io. E il film che mi viene in mente innanzitutto è Le onde del destino. Nelle onde del destino abbiamo proprio una figura, diciamo, di purezza masochistica, quasi di martiriologia masochistica, una donna ingenua, devota, tra l'altro cresciuta in una dimensione di religione calvinista molto rigida e molto severa, Bess, che si immola e si dedica nel suo rapporto d'amore con Jan, un uomo che diciamo in seguito a un incidente in qualche modo si ritira dalla vita, si ritira dalla scena e chiede a Bess di vivere la vita nelle sue dimensioni anche di abiezione più profonda al suo posto e poi di raccontargliela. Ecco, e qui c'è proprio il tema dell'espiazione e del sacrificio amoroso e dell'idea salvifica, perché Bess in fondo pensa che dedicando in tutto la sua vita a quest'uomo compie un sacrificio paradossale che potrebbe forse salvarlo. Quindi proprio ci sono i temi dell'espiazione, del sacrificio, della colpa, del salvataggio, che sono al cuore di questa dimensione masochistica, che naturalmente come sempre in Lars von Trier alla fine diventa totale. Bess verrà violentata, verrà uccisa, e nel, diciamo così, nel delirio abissale del cinema di Lars von Trier, naturalmente il miracolo si compierà e Jan poi si riprenderà dal suo incidente e potrà tornare a camminare. Quindi proprio, insomma, l'espiazione miracolistica.
Allora, Vittorio Ringiardi, nell'ultimo capitolo di questo libro ci facevi riferimento prima, passi dalla dimensione individuale a quella collettiva, no? Sostanzialmente, allora, su una serie di riferimenti che vanno da Adam McKay a Erich Fromm a Freud, che tra l'altro 10 anni prima dell'avvento del nazismo in Germania scrive Psicologia delle masse, analisi dell'io. Allora, tu racconti, no, descrivi, osservi che la democrazia si basa sulla fiducia, la dittatura sull'idealizzazione, idealizzazione di un leader forte che appunto appare in grado di darci quello che viene a mancare, sicurezza, ordine eccetera, ma anche la paura, paura appunto per un mondo che si fa sempre più difficile da comprendere e controllare. Allora, parli per esempio, sulla base anche di un'analisi di Alan Francis, che è lo psichiatra di Duke University, parli di Donald Trump, ovviamente, e insomma Donald Trump non è lui a essere un pazzo paranoico, è il movimento, è il fenomeno che l'ha portato al potere a essere malato. Allora, di che malattia è sintomo Donald Trump?
Ma Donald Trump è sintomo, la toxic leadership, no, come possiamo definirla, di Donald Trump è il sintomo di una rinuncia alla, diciamo così, alla comprensione e al difficile esercizio della democrazia, a favore del consegnarsi a una persona vissuta come forte, capace e non a caso molto ricca, ma non è solo il caso di Donald Trump, cioè le nuove oligarchie potenti del mondo che ricevono da una grande fetta della popolazione la consegna di salvare il mondo, direi, da una complessità con la quale loro non riescono a scendere a patti, e quindi è proprio un consegnarsi per certi aspetti masochistico, perché poi è la consegna di parti anche molto fragili, molto deboli della società, che immaginano appunto questo leader idealizzato. In fondo il tema è quello anche che raccontava Freud, come ricordavi bene tu, in Psicologia delle masse e analisi dell'io. Siamo esattamente un secolo fa, quando il senso della propria diciamo debolezza e il senso della propria incapacità di comprendere la complessità porta molte persone a ricercare una governance forte, una leadership forte, e per certi aspetti con la quale anche identificarsi nel vedere che la forza di questa leadership è fatta anche di tutti i difetti che appartengono a tutti noi, ma che loro in che modo riescono a esprimere in un modo potente e paradossalmente rassicurante.
Allora, Vittorio Lingiardi, un'ultima cosa. Tu ci facevi riferimento all'inizio, no? La questione del dolore. Il masochismo ci porta in qualche modo a reiterare esperienze dolorose o traumatiche nell'illusione anche di poterle controllare, di poterle confinare, cioè una sorta di continuo rinascere nel dolore, no? Tu lo racconti nel libro, qualcosa che limita la nostra capacità di immaginare il futuro. Al tempo stesso però, come dire, il dolore, lo dicevi anche questo all'inizio, è parte costitutiva, certo, della nostra vita, no? Cioè, certo, prima o poi, come tocca a tutti, e con il dolore quindi bisogna convivere e portarlo con noi. Allora ti chiedo, il dolore bisogna essere capaci di portarlo appunto con noi, di guardarlo, di provarlo, senza però esserne risucchiati, cioè senza pensare che quel dolore sia l'esperienza definitiva che struttura le nostre vite. È questo che in fondo poi il masochista fa.
Esattamente, credo che un po' il senso anche del mio libro, se è possibile riassumerlo in una frase, è proprio questo. Intanto non dobbiamo avere paura del dolore, dobbiamo avere la capacità, questo lo insegna Simone Weil, che non a caso insomma è proprio una delle autrici con cui ho voluto chiudere questo mio libro, quando dice la salvezza sta nello sguardo. Quindi non avere paura di guardare il dolore, non avere paura di farsi abitare dal dolore e di viverlo, perché questo è inevitabile, ma al tempo stesso imparare a distinguere quando il rapporto che abbiamo col dolore è un rapporto di convivenza necessaria o un rapporto di connivenza, quando cioè non facciamo quello che potremmo essere in grado di fare per fare un passo indietro, per non consegnarsi, per capire che è un'esperienza inevitabile, ma che dobbiamo attraversare con l'idea di trasformarci nel dolore, imparando a volerci più bene e anche a voler più bene al mondo attorno a noi. Quindi diciamo c'è una circolarità del sistema io, tu, noi, che aiuta, credo, che spero con le parole, gli esempi, i racconti che ho fatto, che ci aiuti a capire che una cosa è abitare un luogo, una cosa è esserne prigionieri e che è molto importante appunto riconoscere l'esperienza del dolore anche inevitabile in cui ci veniamo a trovare, ma senza diciamo che questo diventi quasi una abitudine a cui siamo come anestetizzati e che non possiamo pensare ad altra possibilità di vita se non a quella.
Farsi male, variazioni sul masochismo, sono 240 pagine, lo pubblica Einaudi, è stato nostro ospite il suo autore Vittorio Lingiardi. Grazie Vittorio.
Grazie, grazie Roberto.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora la tradizionale rubrica della prima domenica del mese.
Quante storie?
Quante storie, Giulia Binazzi, buongiorno.
Ciao Roberto, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno alle ascoltatrici.
Allora, Giulia, tu oggi hai deciso di fare una puntata, diciamo così, di suggestioni, di suggerimenti per le feste, quando appunto magari si legge di più o magari si regalano anche libri ai ragazzi, libri recenti, quelli che suggerirai, ma anche classici, quindi che hanno già qualche anno. Allora, partiamo subito. Immagino poi che tu metterai la lista, no, sui tuoi social.
Sì, sulla mia pagina Facebook e sul mio profilo Instagram ricevevo tante richieste di persone che cercavano consigli, quindi lo facciamo, diciamo, su Radio Popolare.
Allora, iniziamo subito con un grande classico, un regalo per la mamma, il meraviglioso Ciccia Pelliccia di Beatrice Alemagna.
Sì, una storia divertentissima che celebra l'immaginazione e la capacità di trasformare l'ordinario in straordinario.
Allora, il meraviglioso Ciccia Pelliccia di Beatrice Alemagna, sono 50 pagine, topi pittori. Una storia di pirati nella Cina del Settecento, la più grande di Davide Morosinotto.
Sì, un'avventura epica ispirata a una storia vera, un libro travolgente con una protagonista, una piratessa indimenticabile.
La più grande di Davide Morosinotto, 528 pagine, un libro grossino, no?
Bellissimo. Ecco, sì, però si legge, si divora.
Ecco, Rizzoli. Blu e giallo diventano verdi, un classico della letteratura per l'infanzia, Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni.
Sì, un grandissimo classico, su un classico sull'amicizia, sulla forza dell'amicizia e dell'incontro, raccontato attraverso due semplici macchie di colore.
Tra l'altro è bellissimo anche da un punto di vista, ho visto, come dire, proprio visivo, no? Lui era un gallerista, comunque insomma era una persona, è statunitense, è bellissimo proprio davvero anche le immagini, vero?
Sì, no, un libro incredibile, poi davvero che trovo di una, proprio sai, quelle cose straordinarie nella loro semplicità, queste due macchie di colore che ti raccontano una storia che rimane, io mi ricordo quando l'avevo letto che ero piccola e che ti rimane davvero negli occhi.
Ecco, sì, perché il blu e il giallo insieme appunto fanno il verde. Diario di esatto. Una schiappa, ecco, questo è davvero un classico, se uno va in libreria lo trova un po' ovunque, il diario di una schiappa è una serie di Jeff Kinney.
Sì, questo l'ho scelto perché è un fumetto che è divertente, racconta proprio delle avventure quotidiane di questo ragazzino Greg, scuola, in famiglia, imprevisti, e che però ha il grande merito di aver fatto appassionare la lettura milioni di ragazzine e ragazzini nel mondo.
Sì, allora il diario di una schiappa di Jeff Kinney lo pubblica il Castoro. 19 personaggi, 19 pensieri nascosti. A che pensi di Laurent Moreau?
Guarda, un albo incredibile, un albo molto molto poetico che ci invita a immaginare i pensieri nascosti dietro gli sguardi delle persone. Quindi sono questi visi, si alza un pezzettino, diciamo, della pagina e si scopre che cosa pensano.
Per quell'età circa, perché mi sembra anche per molto piccoli, no, vero?
Sì, anche, ma io è uno tra i miei libri preferiti, quindi lo consiglio a chiunque, devo dirti.
Non è recentissimo, immagino, vero?
Non mi ricordo la data di uscita, no, non è recentissimo.
A che pensi di Laurent Moreau? Sono 44 pagine, orecchio acerbo. Il simbolo, cioè non c'è un simbolo più simbolo delle paure infantili, no? Quando ti diceva arriva il lupo, che poi forse così pauroso e così minaccioso alla fine non è. Il lupo di Sasha Stanisic e Regina Ken, che è un libro mi pare iperborea. Giulia.
Sì, è una fiaba moderna dove appunto si intrecciano realtà e immaginazione in modo sorprendente e devo dire anche molto anche anticonformista. Pensa che il protagonista odia la natura.
E c'è questo lupo, no, che arriva a visitarlo, sì, mi pare, no, ogni notte.
Sì, sì, più o meno diciamo che diciamo c'è questo lupo che rappresenta un po' le sue paure, che lo va a trovare durante questo camp nella natura dove lui è stato costretto ad andare e dove si lamenta moltissimo delle zanzare, delle schegge. È molto divertente, è un libro, devo dirti, anche nordico in questa ironia così tagliente. Mi è piaciuto moltissimo.
Il lupo di Sasha Stanisic, che è l'autore, mentre le illustrazioni sono di Regina Ken, sono 192 pagine, quindi un libro corposo anche questo, un libro iperborea. Un animale, piuttosto un malinarnese, e una grossa valigia. Cosa c'è nella tua valigia di Chris Naylor Ballesteros?
Ah, guarda, ho scelto questa storia perché io ho letto tanti libri sull'immigrazione e devo dire che ne trovo pochi convincenti, questo lo è tantissimo, una storia delicata sull'accoglienza e sullo scoprire gli altri, le altre, e mostra che davvero dentro una valigia ci può essere un mondo.
Allora, cosa c'è nella tua valigia di Chris Naylor Ballesteros? Sono 32 pagine e un libro Terre di Mezzo. Un'altra serie, Mira, di Sabine Lemire.
Sì, è una serie, una graphic novel di questa ragazzina che appunto affronta sfide quotidiane con un tono davvero sensibile e anche molto curioso.
Allora, Mira, Sabine Lemire, Sinnos editrice. Un altro grande classico, questo l'avevo letto anch'io un po' di anni fa, La casa sull'albero di Bianca Pizzorno.
Sì, un grande classico che però mi piaceva suggerire perché è un libro che ogni volta anche che si rilegge ti mette addosso proprio questo senso di grande libertà e poi questo desiderio così palpabile che hanno i bambini, le bambine, ragazzine e ragazzine di costruirsi uno spazio tutto per sé.
Si costruiscono, no, una casa sull'albero, appunto, adesso sì, vado un po' a me, dove succedono poi un sacco di cose sulla casa, sì, nell'albero.
Il protagonista Aglaia.
Esatto, La casa sull'albero di Bianca Pizzorno, le illustrazioni qui è con le illustrazioni di Kentin Blake, sono 102 pagine, vero? E Mondadori.
Sì.
E infine un'altra ragazzina, questa non è proprio fortunata, no? Una per i Murphy di Linda Mullally Hunt.
Guarda, un romanzo che ho approcciato con un po' di scetticismo, che invece mi ha sorpreso, è molto toccante, affronta la fragilità, l'affetto e anche le cosiddette seconde possibilità, che in questo caso sono molto reali, attraverso il percorso di questa ragazza affidata a una nuova famiglia.
Allora, una per i Murphy di Linda Mullally Hunt, sono 270 pagine, Uovo Nero, senti, abbiamo detto un po' di tutto, però il primo sei stata proprio telegrafica, io so che invece tu adori Beatrice Allemagna, vogliamo dire qualcosa sì, di più sul meraviglioso Ciccia Pelliccia, che l'abbiamo lasciato un po', era il primo, ma l'abbiamo un po' così trascurato.
Ti ho fatto appassionare Beatrice Allemagna.
Sì.
È effettivamente una storia straordinaria, piccolina, è proprio i libri che a me piacciono di più, dove si raccontano proprio queste piccolissime storie di questa bambina che cerca un regalo e alla fine diciamo che lo trova perché se lo inventa, quindi questo personaggio, questo Ciccia Pelliccia che assume tante forme, tante dimensioni, è un oggetto un po' della realtà, un po' dell'immaginazione, che diventerà il regalo perfetto per la mamma di questa deliziosa bambina con questa felpa fosforescente. Come sempre Beatrice Allemagna racconta queste piccole storie rendendole universali e poi con queste illustrazioni incredibili dove mescola stili e anche questi colori che tra l'oscuro scurissimo e improvvisamente delle botte di rosa fosforescente che ti illuminano le pagine.
Ecco, vedi che ti ho fatto uscire la passione, avete detto due parole. Allora, abbiamo finito, ripetiamo, immagino sui tuoi social tu metterai la lista.
Il listone delle, il listone mie delle 10 Natale, sì.
Consigli di Natale, delle feste, ecco. Insomma, grazie di tutto, grazie per questo tour de force, buone feste appunto a te, e noi ci risentiamo a gennaio. Grazie di tutto ancora, Giulia, ciao.
Grazie a te, ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, buone feste.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Antonio giace a terra privo del cuore. Da lì inizia la nuova indagine del giovane William Shakespeare e dei suoi amici, ambientata a Venezia, nella Venezia rinascimentale, tra usura, debiti, sospettati, sospetti. L'indagine è raccontata da Andrea Pennacchi nel suo nuovo libro Una foresta di scimmie, pubblicato da Marsilio. Nel romanzo precedente, Se la rosa non avesse il suo nome, Pennacchi prendeva spunto da Romeo e Giulietta, immaginava appunto per il giovane Shakespeare un'avventura a sfondo noir, a sfondo thriller, che poi appunto lo avrebbe condotto a scrivere una delle sue opere. In Una foresta di scimmie ci sono invece Shylock, Antonio, Portia, Bassanio, quindi c'è il mercante di Venezia come spunto per la narrazione e per l'invenzione. Buongiorno Andrea Pennacchi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Andrea Pennacchi, drammaturgo, regista, attore, scrittore, il suo romanzo precedente, appunto, sempre per Marsilio, è Se la rosa non avesse il suo nome. Allora Andrea Pennacchi, nel suo libro precedente, nella sua precedente indagine del giovane Shakespeare, si era concentrato appunto su Romeo e Giulietta. Qui è il mercante di Venezia, lo spunto per la narrazione. Allora, anzitutto, perché questa scelta? Cioè, che cosa c'è nel mercante che l'ha affascinata e che le ha fatto pensare che potesse essere appunto un buono spunto per il libro?
Beh, dunque, la prima motivazione è geografica, nel senso che da Padova il povero Will doveva tornare a casa in Inghilterra e quindi doveva necessariamente passare per Venezia. E il secondo motivo in realtà è che ho sempre avuto una passioncella per il mercante di Venezia, perché c'è tutta una serie di esclusi, di non membri della maggioranza che vengono a vario titolo oppressi o esclusi, ma senza essere oppressi, perché comunque sono ricchi, per cui c'è tutta una galleria di personaggi che era sempre stata interessantissima per me, sempre. Ovviamente parlo anche di Shylock, certamente, che è il personaggio che ha reso famoso il mercante di Venezia, ma in realtà c'è tutta una serie di personaggi che rendono quella commedia qualcosa di speciale. Io mi sono sempre un po' appassionato.
Allora, Andrea Pennacchi, ci sono ovviamente opere, tante opere, film, romanzi, altre opere teatrali tratte dalle tragedie e dalle commedie di Shakespeare. Per esempio mi viene in mente Rosencrantz e Guildenstern, no? Che sono morti.
Certo.
Stopper.
Capolavoro.
Ci sono opere in cui Shakespeare è il personaggio, cioè un carattere. La più famosa, forse appunto quella cinematografica, Shakespeare in Love. Mi pare che ci sia Shakespeare anche in Sandman di Neil Gaiman.
Sì, però ecco, sì, esattamente.
Mi sembra che Shakespeare sia mai diventato, adesso non lo so, magari invece sì, sia mai diventato un investigatore. Ecco, qui lei immagina un giovane Shakespeare, come l'ha immaginato?
In due modi. Prima di tutto un investigatore suo malgrado, che mi è sempre piaciuto, è uno nei gialli, diciamo, che preferisco, è sempre quello costretto a indagare, il personaggio che mi piace di più, e poi sicuramente uno Shakespeare che non sa ancora di essere Shakespeare. No, noi siamo abituati a vederlo già padrone della sua arte, che si fa fare il busto, si fa fare il blasone a pagamento, lo vediamo già, diciamo, alla vetta della catena alimentare teatrale, ma anche lui, come tutti, ha cominciato in un mare pieno di squali, alcuni dei quali all'epoca erano più grandi di lui, e per cui mi è piaciuto immaginarlo giovane che impara a essere Shakespeare, che impara
anche scusa se interrompo, anche perché immagino, come dire, che il fatto che esista nella vita di Shakespeare, esistano diverse, come dire, falle, insomma, molte cose che non si sanno, soprattutto su certi periodi della sua vita, come dire, poi aiuti, no, a inventare,
certo,
e a immaginare, vero?
Sì, si invita soprattutto, no, quando tu hai davanti questo puzzle, ci sono delle sì, parti non ancora completate, ti viene voglia, no, come da bambino, di colorare tu i pezzi mancanti e di attaccarli.
Senta, Drapenaghi, qui mi sembra che ci siano due temi che lei riprende dall'originale shakespeariano, però qui dà appunto, come dire, un certo rilievo, una certa forza. Cioè, da un lato ci sono le dinamiche commerciali, economiche, no, tra vecchia e nuova ricchezza, tra chi difende il proprio status quo, quindi di vecchio potere, e chi, i nuovi mercanti, diciamo, no, cerca di rompere quelle dinamiche. E poi qui mi sembra che ci sia una porzia piuttosto, come dire, intraprendente anche.
Assolutamente, beh, parto da Porzia, che è sempre stato un personaggio, appunto uno di quei personaggi che mi hanno appassionato da subito, perché e che nella mia testa, diciamo, avrebbe meritato un po' di più che dover semplicemente scegliere un marito con un test che aveva ideato suo padre, e perché effettivamente è una delle più sagge, intelligenti, divertenti figure del cosmo femminile shakespeariano, per cui ho voluto umilmente darle più spazio, farla darle più credito, più capacità di manovra, no? E l'ho inserita dentro questa dinamica che a Venezia c'era e che, diciamo, non è chiusa nel mercante di Venezia, anzi è possibile pensarla, questa dinamica tra i soldi vecchi, no, i soldi nuovi del mercante, di questo Antonio così intraprendente che addirittura potrebbe risollevare la crisi in cui è caduta Venezia.
Senta, Andrea Pennacchi, ho come dire, una domanda, poi sono due domande, però sulla struttura anche del libro, no? Che tra l'altro è ricca di molti dialoghi, insomma, che ha una struttura anche in qualche modo che ricorda il teatro. Però due cose. Allora, la voce narrante non è quella di Will, ma di Vincenzo.
No, sì.
Ecco, perché come dire, questa scelta, cioè far vedere Will attraverso gli occhi di un altro? E poi lei usa molto la lingua locale, il veneziano, che però immagino che in qualche modo la reinventi, no, questa lingua, anche perché come dire, racconta una vicenda che non è una vicenda attuale.
Assolutamente, la lingua è ingentilita e portata un po' a oggi, con dei momenti arcaici, perché sì, a volte mi piace che il pubblico senta il suono antico del dialetto, della lingua, no? Perché a me piacciono tutte. Io sono, mi piace ascoltarle, leggerle, tutte le lingue, e amo molto la mia, amo molto. Per cui mi piace che entri il suono, e che poi è anche giusto da un punto di vista narrativo, no? Cioè un certo ceto sociale parla in un certo modo, un certo personaggio ha il suo idioletto, no? C'è la sua lingua personale, per cui è una tavolozza di colori che non posso ridurre al bianco, nero e grigio, ci devo mettere per forza un po' di lingua, c'è un po' di varietà anche dentro il dialetto, i veneti magari la notano, chi la legge fuori no, l'ho comunque resa abbastanza potabile anche con vecchi trucchi teatrali, anche per chi non parla il dialetto. E mi piaceva questa cosa, mi piaceva anche l'idea che appunto la prospettiva non fosse quella di Shakespeare, mi piace l'idea che Shakespeare sia visto da qualcuno che non lo conosce, che impara a conoscerlo, che è un po' come il lettore, no? Quando si avvicina alla storia, e mi piaceva che fosse quella di Vincenzo, che è un personaggio che per certi aspetti assomiglia molto al Falstaff dell'Enrico IV, che mi piaceva vederli insieme, perché si capisce che Shakespeare amava molto il suo personaggio di Falstaff. Allora li ho voluti vedere insieme in questa avventura, però gli ho voluto dare l'identità di questo nobile realmente esistito della piccola nobiltà padovana, che era finito poi negli ultimi anni della sua vita a insegnare scherma ai nobili inglesi.
A proposito di questo, adesso io vado a memoria, magari adesso lei mi dice di no. Allora, mi sembra che Shakespeare a Londra, almeno non ci siano prove che Shakespeare sia stato a Venezia. e in Italia, no? Quindi, come dire, la sua è una reinvenzione.
Ecco, sì, il mio è un capriccio di, proprio.
Che tipo di, come dire, di ricerca ha dovuto fare per un libro come questo? Venezia, per esempio, è molto presente. Tra l'altro mi sembra ci siano, lei adesso citava la voce narrante, no?
Sì.
Ecco, però insomma ci sono diverse figure, adesso mi viene in mente il medico, adesso non mi ricordo il... Ecco, però ci sono diverse figure che fanno parte effettivamente della vita di Shakespeare. Ecco, che tipo sì. di ricerca ha dovuto fare? Delle fonti, diciamo, anche per un libro come questo?
Beh, diciamo ci sono parecchi libri su Shakespeare, per fortuna. Siamo, da questo punto di vista siamo fortunati. È un sacco di studiosi sono occupati, studiosi anche di grosso calibro, sono occupati anche della Venezia di Shakespeare, per cui veramente ho avuto una bibliografia sconfinata a disposizione. Tra l'altro io sono... laureato in lingue, per cui ogni tanto vado a dare un'occhiata alla vecchia biblioteca a vedere che cosa è arrivato di nuovo, per cui effettivamente ho avuto a disposizione un sacco di materiale, soprattutto Greenblatt, diciamo tra quelli di base, però poi ho anche la fortuna di vivere vicino a Venezia, dove c'è Shaul Bassi che ha curato l'edizione, l'ultima edizione del Mercanti Venezia italiana e la traduzione. E ho avuto la fortuna di lavorare per i rappresentanti del ghetto ebraico di Padova, che mi hanno messo in contatto con esperti del ghetto di Venezia. E, insomma, ho come sempre un po' i libri, un po' le persone vere, che sono quelle che preferisco poter chiacchierare, poter chiedere. Se sentite dei rumori tremendi è perché c'è un tenore che canta. Ho un tenore che canta, bellissimo, però...
Senta, una cosa, allora, le opere di Shakespeare sono, come dire, caratterizzate dalla coesistenza, no? Di tante cose, di piani diversi, c'è il tragico, c'è il comico, c'è il sublime, il totalmente profano, c'è come dire, l'introspezione, ma c'è anche il lazzo. Ecco, allora, per un romanzo come questo, cioè scrivere un romanzo come questo, le ha dato in qualche modo l'occasione di fare un'operazione simile, perché lei, come dire, qui intreccia il thriller, ma ci sono anche molti momenti comici, c'è appunto la ricerca delle fonti, c'è un'idea di Venezia, ecco, ha messo insieme anche lei, insomma, cose diverse.
Sì, io ammettiamo questa cosa all'inizio, no? Cioè, io sono davvero innamorato di Shakespeare, a me piace molto. E quindi parto da lui, parto da quello che propone la sua scrittura, il suo teatro, che sappiamo, io sono uno di quelli che quelli convinti che lui sia esistito e che sia stato lui l'autore principale delle sue opere, ma sono anche convinto che la dinamica del suo teatro era una dinamica collettiva in cui lavoravano gli attori, gli investitori che mettevano i soldi, il pubblico stesso con i suoi gusti, oppure i committenti, perché a volte si trattava anche di opere su commissione. Per cui la coralità di voci che viene fuori nelle opere di Shakespeare è di ispirazione, e io ho voluto metterla anche in questo libro. Volevo che ci fosse tutto, volevo che ci fosse l'alto e il basso, come c'è in Shakespeare. Purtroppo c'è un problema, no? Quando una cosa diventa un classico, improvvisamente tutti bisogna fare i seriosi, mettersi il lupetto nero a collo alto e parlare con la voce impostata, però non era quello il teatro di Shakespeare, non era quella la storia che raccontava lui, e io allora umilmente ho provato a fare la stessa cosa.
Senta, allora un'ultima cosa, Andrea Pennacchi, allora lei mi diceva prima è di Padova, no?
Sì.
Allora, con Romeo e Giulietta, il Mercante di Venezia, immagino si sia trovato a suo agio, in qualche modo ha giocato in casa.
Sì.
Mi chiedevo la prossima dove la fa. Allora, vado a memoria. Allora, a Padova c'è la Bisbetica Domata, se non sbaglio.
Esatto.
Poi ci sono i Due Gentiluomini di Verona.
Sì.
E poi l'Otello si svolge a Cipro, però c'è molta Venezia anche lì. Però non
c'è molta Venezia, sì. Questo, ovviamente io volevo continuare il percorso di ritorno a casa di William, perché ho il sogno di finire a Londra, però alla fine, diciamo, per il momento resto in casa, diciamo, se, Però ancora un po' di strada in Veneto la può fare, diciamo. Se la via del mare gli è preclusa, c'è sempre la terra.
Una foresta di scimmie, un romanzo Marsilio, sono 304 pagine, è stato nostro ospite e il suo autore Andrea Pennacchi. Grazie ancora.
Grazie mille a voi, grazie.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. A domenica prossima. Ciao.